Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi o purificarmi, se tu vuoi. Se vuole il Signore, tutto è possibile. A Dio tutto è possibile, non all'uomo. Questo povero disgraziato, colpito dalla lebbra, malattia che voi conoscete, anche oggi esiste, eh? In Italia ci sono 10 casi di lebbra, oggi, 10. Da noi è sconfitta, ma in Africa, in Asia, va forte, eh? Oggi si può guarire con gli antibiotici, si può fermare, bloccare. Cos'è questa malattia terribile? Io non so se voi abbiate mai visto in televisione. Quando questa malattia ti colpisce è devastante, ti mangia, in senso letterale, ti divora la carne fino a farla cadere in pezzi. Pensate, mani che crollano, ginocchia che vengono eliminate, ancora oggi è talmente devastante che ti corrode, ti distrugge, ti devasta. Non solo. Ma nel Vangelo, come avete sentito, venivano emarginati. Ma anche oggi, in Africa, quando delle persone vengono colpite dalla lebbra, le famiglie ancora oggi le allontanano e le lasciano nel deserto, nella foresta. Cioè, non fanno più parte della comunità umana. Questo ce lo dicono i missionari. Padre Damiano delle Molokai è famosissimo. Quel grande industriale di Milano, che ha venduto tutto per andare a fondare un lebbrosario in Africa, e giù è morto con un tumore, ce lo raccontava. È una cosa impressionante, devastante, non solo fisicamente parlando, ma una persona che viene allontanata, segregata, tagliata fuori da ogni comunicazione sociale, quindi morta, civilmente morta. Io vorrei oggi riflettere su questa malattia, non da un punto di vista medico, non mi riguarda, ma da un punto di vista morale. Questa malattia sempre è stata presa a simbolo del peccato. Come tu sei devastato, distrutto, compromesso, mangiato, così il peccato, quando ti prende, ti devasta, ti distrugge, ti separa, ti allontana, ti toglie la comunicazione sociale. Guardate, amici, prenditi i peccati, i 7 vizi capitali. Superbia. Il superbo è colui che si distacca dagli altri, perché si pone automaticamente al di sopra degli altri, disprezzando gli altri, chiamandoli utili idioti. E gli orgogliosi sono gli esseri più distruttivi nella società, più insulsi, più inutili, i superbi. Se sono tutto loro, quell'altro non sanno niente, no? Pensate ancora peggio, l'avidità del denaro. Ma lo sapete che c'è gente che vive davanti al computer per spostare ad ogni secondo i propri capitali a seconda delle azioni che si alzano e che si abbassano? Sapevate? Gente che impazzisce tutto il giorno davanti, giorno e notte, davanti al computer. Pazzi, schiavi, tagliati fuori dal mondo, dalla realtà. Vedono solo che cosa? Solo con il paraocchi il proprio squallido denaro. Vedono la propria morte, la propria distruzione. E io, per la mia esperienza, vi posso dire, poco i bambini per favore, per la mia esperienza vi posso dire che dei 7 vizi capitali il più terribile è questo, l'avidità del denaro. Perché il denaro è una divinità che si oppone ferocemente a Dio, tanto che Cristo ha detto: non potete servire e Dio e il denaro. Dice, ma come? No, servire, non possedere, è un'altra cosa. Servirsene, non servire. Dice Sant'Agostino: abbilo nelle mani per poterlo usare, ma che non ti prenda il cuore, perché da servitore non diventi il tuo padrone. Guardate che l'avidità dei soldi è una vera lebbra che ti consuma, ti distrugge, soprattutto la vista del cuore non ti fa vedere altro, è come la droga. Non solo, ma ti distrugge nell'interno i tuoi sentimenti più profondi. Il drogato vede solo la siringa o la cocaina, perde la memoria, perde i sentimenti, perde tutto. Colui che adora il denaro si mette nella stessa condizione. Ecco perché gli antichi padri celebravano la lebbra come il simbolo del peccato, dell'avidità del denaro. Prima di Cristo, ricordate, Orazio, Ovidio: o auri sacra fames, o esicranda fame del denaro. Amici, l'uomo è stato sempre così, Non potete servire a due padroni, o l'uno o l'altro. Amici, terribile. Gli altri vizi sono tutti uguali. Ma allora io mi domando, ma Gesù Cristo il miracolo sul lebbroso lo ha fatto per pura compassione? Per rendere un servizio di favore a quel malato disorientato, emarginato, distrutto, calpestato, tagliato fuori dal mondo civile? No. Cristo ogni volta che operava il miracolo, sì, lo faceva per un senso di bontà, ma non faceva per mestiere il taumaturgo o il miracolante. Cristo veniva a salvare l'uomo, non il corpo dell'uomo, tutto l'uomo. Ricordate questa espressione: non l'anima dell'uomo, non il corpo, ma tutto l'uomo è oggetto di mira da parte di Gesù. Il miracolo, che è la sospensione delle leggi naturali, Cristo lo opera sempre per un fine superiore, non tanto per fare un favore, per sollevare dalla miseria, dal dolore, per un senso di compassione umana. Ma Cristo opera il miracolo sempre per aprire il cuore alla fede, per proporre un sentimento più alto, per proporre un progetto più alto che l'uomo delle beatitudini. Vedete, il miracolo, scrive Franz Werfel, grande scrittore, il miracolo per i non credenti è un assurdo, è inutile. Colui che non crede dice: non è possibile, dunque è assurdo per il non credente. Per il credente è inutile. Io non credo a Gesù perché compie i miracoli, credo a Gesù per la sua parola, per quello che mi dice, per quello che è, non perché fa il miracolo. Quindi il miracolo non è necessario, è inutile per i credenti, non necessario, è assurdo per i non credenti. Ma allora perché lo fa Gesù Cristo? Eccolo, Gesù quando opera il miracolo vuole aprire il cuore ad un incontro profondo con il soggetto che ha di fronte. Infatti gli dice: ma tu credi che io possa farlo? Sì, lo credo. Allora ti sia fatto. Vedete, la fede che chiede Gesù Cristo è questa fiducia totale nella sua potenza, nel suo amore. Ma tu credi che possa farlo? Sì, maestro, ti sia fatto. Avete sentito? Gesù, dopo ogni miracolo, come oggi, raccomanda inutilmente di tacere. Non lo dite a nessuno. Ma ci sarà un motivo, no? Se io fossi un miracolato andrei sui tetti a proclamarlo. No, Gesù non vuole questo. Perché? Perché conosce in profondità il cuore dell'uomo. Lui sa che l'uomo, molto spesso, non cerca la verità in Cristo, ma cerca l'utilità in Cristo, cerca il favore da ottenere, non la verità. Ricordate per esempio quando ha moltiplicato i pane e i pesci. Cosa dice Gesù a Cafarnao subito dopo nella sinagoga? Voi mi cercate non per ascoltare le mie parole, ma perché avete mangiato del pane del miracolo. Guardate che l'uomo è strano un bel po', Ma noi cerchiamo veramente la verità quando ci mettiamo da fronte a Cristo? O cerchiamo da Cristo? Cioè, noi serviamo Gesù Cristo o ci serviamo di Gesù Cristo? È diverso, Cristo vuole che noi apriamo il cuore alla fede. Vedete, per tanta la gente, anche oggi, la fede si riduce molto spesso ad una pratica occasionale. Cioè, padre, io nella sua chiesa sono venuto per un funerale. Ma guarda che tu abiti qua giù a 200 metri dalla chiesa. Cioè, perché non ci vieni le altre domeniche? Ci vengo per le feste accordatoie. I ogni santi, Ferragosto, il Natale e la Pasqua, se va bene. E tutto il resto che succede, vedete? Questa non è una fede. Questa è una fede, io la chiamerei una camomilla proprio, che addormenta la coscienza. Oppure, pensate in quanti ancora c'è il concetto di una fede come un qualche cosa per i bambini. La fede per i bambini, prova ne sia che, qual è la prova? Che dopo i 12 anni, 13 anni, la gran parte degli italiani, caro buon Gesù, d'ora in poi non mi vedi più. Amici, lo sapete, noi fra 15 giorni avremo oltre 20 coppie di fidanzati. Sapete qual è la realtà di questi ragazzi? Normalmente, fatte le debite eccezioni, è questa. Questi ragazzi ci rimproverano che queste cose così belle per il matrimonio gliele diciamo a 35 anni. Dice, ma adesso queste cose ce le dite a 3 mesi dal matrimonio? E io dico, tonto! E tu perché non vieni ad ascoltarle prima? I miei ragazzi a 16 anni queste cose già cominciano a impararle. A 16 anni, a 15 anni. Tu ce ne hai 35 e non sai niente. Ma la colpa non è mia che non te ne dico. Sei tu che non lo vuoi ascoltare. Sapete che succede in questi ragazzi? Dai 12 anni ai 30 anni, grosso modo, c'è un buco feroce. Tutto lo sviluppo psicofisico e spirituale di questi ragazzi è un fallimento. Sono cresciuti come l'erba del greppo, senza alcuna conoscenza, né di psicologia maschile e femminile, né peggio ancora di spiritualità. Sono vuoti come le zucche. Io vedo in questi ragazzi, quando vengono da noi, quelli più capaci di ascoltare e volonterosi di costruire, l'avidità di sentire, di conoscere. Ma per mandarli via la sera, ma ci vuole Dio, buonanotte, 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 perché non finirebbero mai di ascoltare, perché queste cose non le hanno mai sentite, e sono avidi. Voi pensate quando ci dobbiamo porre nella situazione dolorosa di dire a qualche coppia, guarda che tu devi rimandare il matrimonio, perché tu fai un flop terribile. È il mio consiglio, poi tu farai quel che credi. Mi ricordo negli ultimi corsi, disse a una coppia, fra 6 mesi sarete separati. Puntualmente, dopo 6 mesi separati. Ma era logico. Amici, non si può affrontare un matrimonio, cosa molto seria, da sprovveduti, incapaci, senza la dovuta preparazione, senza il dovuto sostegno interiore profondo. La gran parte dei ragazzi vengono in queste condizioni. Per cui io mi chiedo, ma dobbiamo farli sposare questi ragazzi? Io non li farei sposare. io non tiro l'acqua al mio mulino, dicendo sposate. Io dico loro, convivete, non lo dovrei dire. Andate in comune, sposate. A un certo punto, visto che c'è il divorzio, potete divorziare quando vi pare, anche fra una settimana, come mi è capitato. Come mi è capitato la settimana dopo, il sabato dopo, arriva il ragazzo e mi dice, padre, mi riconosce? Io sono quel che ha sposato sabato scorso, e te vedo, cocco. E come mai viene da me? Sono tornato col treno e la mia moglie è in macchina. Una settimana. Ma amici, ma è concepibile questo? Questo è un portarsi in giro tranquillamente. Ecco perché io dico, non siete preparati ad affrontare il matrimonio, che è una cosa seria. Poi non conoscono nulla di quello che è il sacramento del matrimonio. Una cosa è convivere, una cosa è sposarsi. Vedete, per molti la fede è rimasta ancora bambina. Sono cresciuti 1,80, 1,90, ma sono bambini nel cuore, sono ancora incapaci, incapaci di tutto. E che ci fate con questi ragazzi? Sarebbe come voler costruire un ponte con la matematica di terza elementare. E non è possibile, amore, non è possibile, amici, no. Oggi la gran parte della gente sfida la vita del tutto impreparata. Allora, la fede, amici, non si può ridurre a una pratica funeraria, cioè vado al funerale della mia amica, oppure a un matrimonio, cioè, per il matrimonio. La fede non è andare a un matrimonio o a un funerale, la fede è un'altra cosa. Amici, la fede non è manco dire io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore, Amen, manco questa fede. La fede non è un appartenere con l'intelletto alle verità della Chiesa, del Vangelo, ma non è questa la fede. La fede è un incontro esistenziale con Gesù Cristo. Diceva San Paolo, per me vivere è Cristo. Questi sono i veri cristiani. Domenica scorsa, vi ricordate, avevamo con noi quel missionario, parte dopodomani, torna a 3.000 metri. Ma amici, a me questa gente tocca il cuore. Mi dice, io torno in Italia, ma in Italia non ci voglio vivere. No, 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 questa non è fede, non è cristianesimo. Io voglio stare in mezzo alla mia gente, umile, semplice, povera, la gente vera. Voglio condividere con loro la mia esistenza. Io voglio dare il Cristo vero. Amici, io di fronte a questi giganti della fede mi inginocchio, io bacio i piedi, Oh, amici. Noi che facciamo? Sì, diamo 10 euro, 50 euro, tutte cose belle e doverose, ma questi danno la vita, danno la propria esistenza, la propria giovinezza, i propri ideali, i propri giorni, le proprie notti, le proprie malattie, le proprie insicurezze, tutto a beneficio degli altri, amici. La fede non è una poesia, la fede è qualcosa che ti investe profondamente e ti fa una creatura nuova, bello, che ti cambia i pensieri, ti cambia il cuore, ti cambia i sentimenti. Noi siamo cristiani non quando diciamo il credo, ma quando viviamo incarnando nella vita Gesù Cristo. Se tu questo Cristo lo incontri, ti cambia la vita. Francesco d'Assisi l'ha incontrato Gesù Cristo, gli ha cambiato la vita. Io l'ho incontrato Gesù Cristo, anch'io, ma ha cambiato la vita. Oh, ma ha cambiato la vita. Guardate che io avevo 22 anni, 23 anni, il mio cardinale mi propose di far carriera. Ti porto con me a Roma, ti faccio vescovo. Non ci vengo, io dissi al mio vescovo. Sapete qual è stata la conclusione? Mi ha cacciato il giorno dopo dalla segreteria del suo studio, fuori di stivali metto. Ehi ragazzino, tu sei il primo a dirmi no nella mia vita. Gli dice, eccellenza, sarò il primo, ma io non me la sento di stare a Roma per la carriera. Io mi sentirei un pesce fuor d'acqua. Io non sono fatto per queste cose. Non sono fatto per la carriera ecclesiastica, per fare il vescovo o il cardinale. Non è la mia natura, la ringrazio. Poi che fece? Prese il prete Passignano, lo ricordate, Don Carlo Minchiatti, e venne al mio posto. È storia questa. Ma io sono contento di aver scelto questa strada. Non era quella la mia strada. Molto prima ho rinunciato a fare il calciatore a 14 anni, su invito del centravanti della nazionale di calcio. Ti porto con me a Firenze. Gli dissi: Alberto, non ci vengo. Parlerò con la tua mamma. Se non ci parla Cocco, che tanto comando io nella mia vita. Ma quale ragazzo a 14 anni rifiuta una carriera calcistica? Ma quale? Un matto come me. Ma non sono matto. Io sentivo che quella non era la mia carriera, non era la mia vita, perché io già avevo incontrato Cristo. Io da piccolino ho incontrato Gesù Cristo, ma il mio incontro con Lui è stato soprattutto a Međugorje nell'84, attraverso la Madonna, e ha cambiato tutta la mia esistenza. Che quando incontri Cristo, amici, a Cristo non si può resistere. Gli volti le spalle e lo segui. Ma io sono contento della mia vita così come è andata. Oggi voi non sareste qui, questa stupenda chiesa, se io avessi scelto un'altra strada. Ma non era la mia quella la strada. Io non avrei mai pensato di dover costruire tutto questo impero qua. Non erano le mie intenzioni, anche se figlio di commercianti e di muratori. Ne avevo la stoffa, ma non ci avevo mai pensato. È la Madonna che a un certo punto mi ha detto: oh, fermati, tu ne fai queste cose. E la Madonna non si può dir di no. Vedete, amici, la fede, quando incontri Gesù Cristo, amici, e non c'è niente da fare. Quando ti prende dal di dentro, tu non puoi vivere se non lo segui. Quindi la fede non è un qualche cosa di poetico. No, no. La fede è qualcosa che, mamma mia, ti prende di dentro, ti prende tutte le tue energie, che ti impegna totalmente dove? Al servizio degli altri. Amici, uno scrittore americano diceva, Francis Thompson, dice, bello questo: ho cercato la mia anima, ma la mia anima non ho potuto vederla. Ho cercato il mio Dio, ma il mio Dio non sono riuscito ad afferrarlo. Ho cercato mio fratello e ho trovato tutte e tre. Bello, bello. Ecco l'incontro, vedete, del lebbroso con Gesù Cristo. Chi ha ritrovato quell'uomo malato mediante con l'incontro con Cristo? Ha ritrovato chi? Dio, se stesso e la comunità. Bello, amici. Io vorrei oggi invitarvi proprio a vivere quello che Sant'Agostino ci dice. L'uomo nuovo delle beatitudini, l'uomo che Dio chiama a vivere con Lui, è l'uomo povero di spirito, come la Madonna, come Francesco, che totalmente si fida di Lui. È l'uomo nuovo, mediante il miracolo, è l'uomo che ha fame e sete di giustizia. È l'uomo che lotta per la libertà e si lascia anche perseguitare. È l'uomo mite e puro di cuore. È l'uomo totalmente mangiato. È l'uomo che ha acquisito, incontrando Cristo, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di relazionarsi, un nuovo modo di costruire la società. Questo è frutto del miracolo. Lo voglio, sì, guarito, ma perché l'ha guarito Gesù? Mica l'ha guarito per fargli solo un piacere, Guarda che tu, tornando alla sanità fisica, tu devi cambiare anche dentro il tuo cuore. Tu cominci a far parte di questa nuova comunità da cui sei stato escluso a motivo del tuo male. Tu sei un uomo nuovo, amici. Ecco che cosa ci dice oggi Dio mediante il miracolo del lebbroso. Io ti libero dalla tua lebbra, il tuo peccato. Ti libero dalla superbia, dall'avidità, dalla lussuria, dall'invidia, dalla gelosia, dall'attaccamento alle cose di sto mondo, dalla invidia, dalla irresponsabilità. Io ti libero da tutte queste iene che ti uccidono per far di te una creatura nuova. Ecco, amici, perché il cristianesimo è sempre vivo e attuale. Vedete, tutti gli ismi sono tutti negativi: il comunismo, il fascismo, il marxismo, il capitalismo, tutti gli ismi sono... il cristianesmo Il cristianesimo perché non fa parte degli ismi? Ma perché il cristianesimo non è una ideologia o un modo di pensare. Il cristianesimo è l'incontro con la divinità, e quando tu incontri Dio, tu diventi Dio. Domenica scorsa l'abbiamo detto, no? Tu assumi le qualità della divinità. Ecco perché l'uomo, che tende sempre a essere il superuomo, in Cristo lo realizza. Ecco, chiediamo stamattina al Signore questa grazia di poter capire che la nostra liberazione dal male è un invito all'apertura di cuore, ad essere uomini nuovi, a vivere in quell'amore che Agostino diceva: ama e quod vis fac, ama e fa ciò che vuoi.